Buonasera a tutti, ben ritrovati su questo appuntamento. Voglio dedicare questo show le 12 fantocce all'Arab, ai Raffaele Grassini, ben Abramarino, e ai Rapino e Raffaele Grassini, di cui domani è ancora il 28° anniversario. E dunque la Pagliacciaia è già questo prossimo Shabbat, Pagliacciaia di Shelach Lecha, è una pagliaccia molto nota e di cui si è detto di tutto e di più. È una pagliaccia molto drammatica e una pagliaccia che segna lo spartiacque della storia del popolo ebraico che esce dall'Egitto. Il popolo ebraico esce dall'Egitto con un progetto ben preciso che dopo 2 anni si arresta. È un progetto che fallisce. E questo fallimento narrato nella nostra parasha, il fallimento dell'ingresso della presa di possesso di Eretz Israel ha un suo preciso inizio nella parasha della scorsa settimana. Nella parasha di Bealot Echa, che abbiamo letto già lo scorso, inizia una vera e propria crisi, inizia una demotivazione, una destabilizzazione della leadership. È la prima volta che Mosè è veramente disperato e non riesce a far fronte alle proteste, alle lamentele della comunità. Tanto è che Rashi, all'inizio della nostra parasha di Shelach Lecha, sente l'esigenza di attaccarsi alla fine della parasha precedente. Infatti Rashi dice l'amman ismecha parasha benachirim le parashat miyam. Dice, per quale motivo questa parasha degli esploratori è attaccata e contigua alla parasha, alla fine della parasha della scorsa settimana, che ci hai raccontato della maldicenza che ha fatto Miriam nei confronti di Mosè? E perché dice Rashi? Perché Ueshaima la loya ubero la comusai. Perché questi malvagi, riferendosi agli esploratori, hanno visto quello che è successo a Miriam, come finisce una storia quando non si sa contenere la lingua, quando non si sa mettere un freno al nostro parlare scomposto, a sproposito, e Miriam viene colpita dalla lepra. E immediatamente dopo è possibile che soprattutto i capi del popolo di Israele non hanno tratto alcun insegnamento dalla storia di Miriam. Questo è terribile quando una persona non porta a casa alcun insegnamento, non assimila un'esperienza negativa e dice ho vissuto, ho toccato con mano che cosa vuol dire bruciarsi con il fuoco e aiutate su quello stesso errore. Questo è l'inizio del fallimento di un progetto. Ma come possiamo immaginare che una sorella come Miriam, che ha atteso Mosè, che è lei che l'ha affidato al Dio che gli ha salvato la vita, che è stato lì più di un'ora ad aspettare e vedere dove andava questo bambino in questa cesta, è possibile che lei possa minimamente fare maldicenze sulla persona che fosse più amato al mondo. Oggi la chiameremo una mammetta, una seconda mamma, è stata via per Mosè. Questo probabilmente in questa semiocute, in questa analogia con cui Rashi inizia a spiegare la nostra parasha, forse vuole indicarci che a volte si può parlare male, si può fare ragionare anche delle persone e delle cose che amiamo di più. C'è qualcuno che dopo i suoi figli, suo marito, può amare di più Miriam se non Mosè? Eppure Miriam cade in questa rete della maldicenza. Cioè parla di qualche cosa di cui non avrebbe dovuto esprimere, proferire parola. Entra nella vita privata di un fratello, anche se in un rapporto intimo con lui, e anche se ne parla soltanto e sottovoce con un altro fratello che ama Mosè quanto lei, eppure è punita con la lebbra perché non si può permettere di dare alcun giudizio sulla vita intima e privata del fratello. E questo ritorna con la maldicenza che faranno gli esploratori fuerzi, se possiamo avere qualcosa di più caro di Erzisel, guai a chi ci tocca Erzisel, è una cosa che amiamo, che è nel profondo della nostra identità, e per cui a volte possiamo, non so, focalizzarci su un difetto, su una mancanza di Erzisel, su qualche difetto che ha questa terra, eppure questo parlare di Erzisel in modo scomposto ci viene in qualche modo imputato come un peccato di maldicenza. Però andiamo a vedere un po' più a fondo, sempre seguendo il commento di Rashi, che prende il commento che la prima raffa dei primi versi della nostra parasha di Shelach. Come possono i notabili, gli uomini più importanti del popolo di Israele, come vedete nel verso 3, Kulam Anashim Rashe Bnei Israel Hem. Quando la Torah usa la parola Anashim, vuole riferirsi agli uomini importanti, non persone qualunque, sono dei notabili, oltre ad essere i Rashe Bnei Israel, i capi dei figli di Israele, sono i rappresentanti, uno per ogni tribù. Chi più di loro sa che lo scopo dell'uscita dall'Egitto è entrare in Eretz Israel per realizzare appieno il progetto della Torah? Eppure sono proprio questi uomini che falliscono. Non è più come la scorsa settimana in cui abbiamo l'Ebra, l'Asaf Suf, l'Accozzaglia, il popolino, la gente che si aggiunge abusivamente al popolo ebraico. Stiamo parlando dei notabili, degli uomini migliori del popolo di Israele, dei suoi capi. Allora, l'inizio della parasha, le parole con cui inizia questa parasha sono fondamentali. Allora, inizia, Dio dice a Mosè, Shelach lecha Anashim manda per te degli uomini, Beyatu e Teres Kenan, ad esplorare la terra di Kenan, e io sto per dare ai figli di Israele. Ora la nostra Gemara, che è la pagina 34 del trattato di Sotah, il Talmud si sofferma su questa parola Lecha. Se noi vediamo tutte le traduzioni e vedete che c'è scritto manda degli uomini, sono traduzioni assolutamente imperfette, perché invece secondo la traduzione, la tradizione orale, la musica ripresa poi dal commento di Rashi, la parola chiave è proprio questa parola, Lecha. Devo dire, manda per te degli uomini. Allora ha detto Rashi, Kish, manda per te, significa Moshe, manda per tua opportunità, mi date ha, per tua valutazione, scegli tu, Moshe, se lo ritieni opportuno. E Rashi Kish ci dà questa espressione paiossistica, forse che un uomo sceglie per sé la cosa peggiore. Che vuol dire questa espressione? Vuol dire che nessuno sta la zappa sui piedi. In questo caso, se l'ordine fosse di Akadosh Baruch Hu a mandare delle persone ad esplorare il paese l'Eretz Israel, questo qua sarebbe Dio benedetto, si sarebbe la zappa sui piedi. Cioè Dio benedetto ha detto: questa è la terra per voi concepita fin dalla creazione del mondo. Allora se Hashem sa come va a finire questa storia, che questa terra viene rifiutata da Israele, come può Kadosh Baruch Hu darci la zappa sui piedi? Allora ecco che Kadosh Baruch Hu non può permettere al popolo ebraico di andare a vedere, di mettere alla prova che lo spogliasse veramente questa terra corrisponde alla promessa e alla descrizione che ha lo spogliato, che è una terra buona, stillante, latte e miele. Voi vi ricordate il primo Rashi della Torah? Rashi inizia il suo commento alla Torah dicendo: perché la Torah inizia con Bereshit, Bara, Elohim? Potrebbe iniziare tranquillamente la Torah con la prima mitzvah. Se la Torah è il testo delle mitzvot date al popolo di Israele, perché non inizia con la prima mitzvah? Perché iniziare con tutto il racconto della creazione del mondo? Qual è il messaggio? Rashi ci dice che Hashem ci dà la Torah iniziando da Bereshit e ci dà alcune parole di un salmo in cui si dice: Koach masa ikid amo latet laem nachalat goyim, per dire al suo popolo, cioè al popolo di Israele, Koach masa, la forza delle sue azioni, la tetra e nachalat goyim, per dare a loro, il popolo di Israele, un'eredità in mezzo ai popoli. Vuol dire che Akadosh Baruch Hu ha iniziato la Torah con Bereshit per dirci: io sono il padrone di questa terra, ho creato il mondo, ho assegnato la terra ad ogni popolo, agli egiziani gli ho dato l'Egitto, ai persiani gli ho dato la Persia, a voi ebrei ho dato Eretz Israele. ma come lo esprime? Ci va a trovare le parole di un salmo che recitano per dire al suo popolo la forza delle sue azioni, non per dire ai goyim. Non interessa dire ai goyim qual è la forza e il criterio con cui ha diviso la terra tra le nazioni. Ma l'obiettivo è per convincere noi a Israele qual è la forza delle sue azioni, qual è il criterio. Il criterio è del padrone della terra che divide e distribuisce la sua terra, dando i pezzi di terra a chi gli pare e piace. E se noi non siamo convinti che Eretz Israele è nostra in virtù di questo regalo che ci ha fatto a Kadosh Baruch Hu, non potremo mai convincere i goyim di questa proprietà e di questo possesso. Siamo noi che dobbiamo esserne convinti, perché non c'è prova più forte, non c'è contratto più forte di un Sefer Torah che ti mostra dall'inizio di Bereshit che Eretz Israel ci appartiene, non per diritto storico, non per diritto economico, ma perché Kadosh Baruch Hu ci ha dato questa terra. Allora, se fosse stato a Kadosh Baruch Hu a dire volete vederla questa terra, vabbè, vi ordino di andare a vedere. Kadosh Baruch Hu metterebbe in dubbio la sua parola, la sua autorevolezza. Ecco perché, e vediamo il testo del Talmud, hai portato anche a Rashi, in un altro passo della Torah, in Devarim, capitolo 1, che non è a caso, è la parasha che leggiamo sempre alla vigilia di Tisha B'Av, che è il giorno in cui gli esploratori sono tornati dalla loro missione e con il loro resoconto hanno causato la disperazione, il pianto gratuito del popolo di Israele. Lì Hashem ha fissato il Tisha B'Av per tutte le generazioni. In quel passo è scritto: la proposta piacque ai miei occhi. Mosè racconta che tutto il popolo gli ha fatto una pressione terribile e stressante, gli ha detto vogliamo andare in questa terra, non ci fidiamo, vogliamo vederla, mandaci a vedere. E Mosè, preso dalla stanchezza, dallo sfinimento, ha detto va bene, manderò un rappresentante per ogni tribù, e ha detto la proposta è piaciuta ai miei occhi. E cosa ha detto Reshta Kishnel Talmud? Il fatto che la Torah scrive ai miei occhi, agli occhi di Mosè, significa che questa proposta non piacque affatto agli occhi di Kadosh Baruch Hu, perché questo è un segno di grande sfiducia. È come se un genitore promette a un figlio un grande regalo, una casa. Io gli dico, prima di accettare questo regalo, voglio vederlo questo regalo con i miei occhi, se mi piace o meno. È un grande atto di sfida, è un atto di sfiducia. Allora, c'è una sfiducia che ci porta immediatamente a due domande. Ma perché, se è così, a Kadosh Baruch Hu non ha detto direttamente a Mosè non voglio mandarci non gliela do questa possibilità di mettermi alla prova. E la seconda domanda, per quale motivo Mosè, che lui sa bene che questo è un gesto di fiducia verso Kadosh Baruch Hu, acconsente e dice addirittura che gli piace questa proposta, perché Mosè gli manda? Per quest'ultima domanda ci sono alcuni tentativi di spiegazione in cui una spiegazione è che Mosè ha perso dei colpi, non riesce più a gestire, a contrapporsi al popolo come è successo nella ribellione dell'acqua, nel peccato del pirello d'oro. Cioè, Mosè, dalla parasha della scorsa settimana, perde colpi, non ce lo dice, non ce la faccio più. E Dio gli affianca 70 anziani, ma lui dice, ma che, perché devo fare la paglia a questo popolo? Non riesco a sopportarli, tanto lo so come va a finire. E un'altra spiegazione che è molto inarmonico con questa: se Mosè avesse detto agli esploratori no, non vi ci mando a vedere Israele, il popolo avrebbe sospettato, cioè gli sarebbe sotto un dubbio di qualche inganno, di qualche zabocchetto che Mosè e Akadosh Baruch Hu stesso potevano tramare contro il popolo portandoli in Israele. Quindi Mosè usa una strategia psicologica: non ho nulla da nascondere, so che questa terra è così, come dice la Torah, Zottarayetz, che vuol dire Zottarayetz, questa è la terra. Questa è la terra di Israele con tutti i suoi pregi e difetti. Quindi non voglio nascondermi niente, volete andare a vedere, andateci voi. Molto più difficile è la prima domanda: per quale motivo Akadosh Baruch Hu, che sa come andrà a finire questa storia, e perché acconsente, perché non dice a priori non voglio che ci vadano, qui sta tutto il discorso del rapporto tra la preveggenza di Akadosh Baruch Hu, che già sa tutto e ha previsto tutto, ed il libero arbitrio. E infatti in questa storia c'è la dimostrazione che il popolo ebraico uscito dall'Egitto non è pronto, non è adatto per entrare in Israele. Ci vuole una generazione nuova, ci vogliono i giovani, sono troppo intesi di egizianità, devono sviluppare alcune vitotte e ci vogliono altri 38 anni di vita del deserto per imparare a vedere le cose in un altro modo. Tanto è che se noi vediamo il passo dopo del Talmud, il secondo passaggio in cui si cita la parasha di Devarim, in cui è la seconda versione della storia degli esploratori, quella che Mosè racconta nell'ultimo suo mese di vita. Mosè, nel libro di Devarim, riepiloga la storia di questi 40 anni nel deserto, riepiloga in senso ammonitivo, che metti in guardia la nuova generazione che sta per entrare in Eretz Israel e deve in qualche modo fare un'anamnesi, cioè ricordare quello che è successo, che non è ancora, no, نمیسته سیرو الو اگوی موجه تیجه بیزه توتی افیشنانی همه این کندانان شد تپرسیونه e avete chiesto di mandare degli uomini in esplorazione. Guardate il verbo che usa qui Mosè rispetto alla nostra parasha di Shelah, che vadano Beyach, Peulano e Taaretz, che comunemente viene tradotto con la parola esplorare. Però non è la stessa dell'inizio della nostra percia, che invece quale verbo usa? Usa il verbo e Dio disse a me, Dio ha detto a Mosè, manda alcuni uomini che esplorino il paese di Canaan. Qui usa il verbo Peiatuyu e Teretz Kenan. Cosa usa invece nel libro di Devarim, come ricorda la nostra Gemara, Beyach Peulano e Taaretz. Beh, c'è una bella differenza. Una parola chiave, questo verbo Beyach Peu, perché mentre la parola Peiatuyu viene dal verbo latuere, che significa girare. Vuol dire proprio fare tuismo, da cui viene la parola tagliare, turista. Sai, molto, molto strano che pure in ebraico ha lo stesso significato di un tour in inglese. Vuol dire farci un giro turistico, ovviamente anche il turista può fare il turista in diversi modi, cioè il turista che vede, che guarda le cose, ma non le ammira, non si sofferma. C'è chi sta ore a contemplare un paesaggio e vede con la testa e con il cuore, quindi fa un turismo molto attento. C'è chi fa turismo soltanto per così, per lussuria, per distrazione o semplicemente per riposo. Però la parola Beyach Peu, una parola che qui viene tradotta, che esplorino per noi il paese, ha tutt'altro significato. Perché la radice di questo verbo, che è lachpor, in ebraico significa scavare, e le hafiot sono oggi sono i cosiddetti scavi archeologici, in cui spara e cerca di reliquie antiche e di cose preziose, ma è un atto che va fatto con molta attenzione. Questo ci spiega anche perché in un certo punto Haredi si oppone molto alle hafiot, soprattutto laddove c'è un sospetto, addirittura una probabilità che quel posto che viene scavato possa contenere dei resti di ossa umane, e quindi si va a toccare qualche cosa che deve invece rimanere coperto. Non tutto può essere esplorato, tanto è vero che qui la Gemara fa un gioco molto interessanti, lavora molto intorno a questa radice, la pore beia feu, perché qui la Torah userebbe questa parola, la pore. E da qui dice, meraghelim lo nitka benuella le voista scellerez Israel. Gli esploratori non avevano altra intenzione che svergognare la terra di Israele. E come fanno a dire questo? Perché qui c'è scritto per Yahweh. E in un altro passo biblico, questo verbo è usato come un qualcosa, come un'azione di vergognarsi. Perché nel profeta Isaia, in una visione messianica in cui ci racconta come sarà raggiante la luce dei tempi messianici, che addirittura la luna e il sole saranno, la luce del sole e della luna saranno svergognati, per quanto questa luce sarà incomparabile. Allora, che cosa fa qui il Talmud? C'è un esegesi che i maestri del Talmud fanno spesso, cioè dal momento che in un passo biblico questo verbo, questa radice, ha un'accezione di svergognare, anche qui a proposito degli esploratori, dobbiamo leggerla come un atto di discredito. E qui possiamo aggiungere qualcosa di molto interessante. E molto spesso scavare, esplorare, è in qualche modo la premessa per svergognare una persona. Cioè, quando noi giochiamo a fare i psicologi selvaggi, no? Cioè, giochiamo alla finta psicologia, tu sei così perché, ma forse da bambino hai avuto questo trauma, o cerchiamo di esplorare, di scavare dentro una persona. Beh, in verità, forse a volte non è molto sincera questa nostra esplorazione. Forse a volte vogliamo denudare questa persona, vogliamo metterla a nudo di fronte alle sue debolezze per avere il dominio su questa persona, per manipolarla, questa persona. Allora, gli esploratori, qui la Gemara ci dice una cosa molto forte, che sono partiti già a priori con un approccio esplorativo, manipolativo, diffamatorio nei confronti di Israele. Cioè, vogliono trovare una qualche scusa, una qualche giustificazione intellettuale per non entrare in Israele. Molte volte, per non adempiere i nostri doveri, per non assumerci delle responsabilità, noi ci aggrappiamo con le unghie come uno specchio insaponato, creandoci delle nostre sovrastrutture intellettuali. In Israele c'è poco, e una società troppo chiusa, o la gente è un po' rozza, non c'è la formalità, quel savoir-faire quell'eleganza che c'è in Europa sono tutte scuse che ci facciamo nella nostra mente, o probabilmente c'è un pizzico di verità in ciò che diciamo, ma c'è un'intenzione a prioristica di screditare, sì, sai. Questa è l'operazione che fanno queste persone che, ripeto, sono inotabili, non sono persone qualunque. Però, ci sono due persone, due di questi 12 esploratori che vanno controcorrente. Vanno controcorrente, questi sono Caleb e Joshua, e questa esegesi talmudica ripresa poi anche da Hershey parte da una stranezza testuale, il testo della nostra parasha, a un certo punto dice Bayalu Paneyeb Bayavo Ad Hebron, e risalirono il Negev, cioè venivano dal sud, dal Sinai, dal mezzogiorno, Bayavo Ad Hebron, e giunse fino a Hebron. Qui c'è una grande contraddizione linguistica, perché è scritto giunse al singolare. Talmudice avrebbe dovuto dire giunsero, visto che partirono e salirono dal Negev tutti insieme. Allora, il Talmudice dice, questo ci insegna che solo Caleb giunse a Hebron. Vuol dire che lui partì dal Negev dal mezzogiorno con tutta la compagnia, con tutta la congrega degli esploratori, ma ad un certo punto si è staccato da questa cattiva compagnia, ha capito qualche cosa. E perché è andato a Hebron? Perché Caleb capisce che andare in Israele significa collegarsi a un progetto ben preciso. Qual è questo progetto? Significa andare a pregare sulla tomba dei patriarchi. Hebron è l'anello di congiunzione, è il primo posto che è stato acquistato di Eretz Israel dal nostro patriarca Abramo, pagato a fioti quattrini, quando ha dovuto seppellire sua moglie. Hebron non è una parola qualunque, Hebron viene da una radice Het Bet Resh, dove viene la parola Haver, amico, da cui viene la parola Machberet. Quaderno, qualcosa che mette assieme tutti i fogli, Habura, compagnia, Hibura, nel pensiero anche della Kabbalah, la congiunzione mette assieme dei pezzi. Hebron è la città che congiunge, che mette assieme il passato con il futuro, l'anteriorità, i nostri patriarchi che sono sepolti là, con il futuro di un progetto. Caleb dice, vogliamo costruire un progetto futuro in Eretz Israele, una nazione nuova che esce dall'Egitto e si realizza in Israele, dobbiamo innanzitutto ricollegarci alle radici, dobbiamo fare un ribure, quindi per staccarci da questo gruppo di turisti un pochino scomposti che forse hanno preferito farsi qualche giorno sulla spiaggia di lato di Fishman. Caler dice no, bisogna andare per prima cosa sulla tomba dei patriarchi. E cosa ha fatto? Si è postato e ha detto: padri miei, chiedete pietà per me a Hamim, affinché io possa salvarmi dal consiglio degli esploratori. Si fa nelle tombe per chiedere a Hamim, non solo per pregare per il Naha, per il riposo di chi giace in quel posto, ma per invocare lo Zehut, i meriti di chi è sepolto in quel posto, per chiedere qualche cosa anche per noi. Ci va a pregare sulle tombe dei giusti in nome dei meriti di quei giusti, per chiedere la guarigione, per chiedere la fertilità, per chiedere le cose importanti. Care pazza in questo forse, e qui lo dice, e ce lo dice anche la Torea, perché Caleb inizialmente era sedotto dal proponimento degli altri dieci, quindi ha bisogno di un aiuto dall'alto, di un aiuto dello zio Puttavot. Non dimentichiamo che Caleb era dei voti di Yehuda, ha un padre importante che anche lui, come il suo discendente, è sceso molto in basso. Ricordatevi quello che è successo con Tamara, ma poi fatti sciupare, risale, non nasce Zadik, arriva a dire a Tamara: state capi meni, tu sei più giusta di me, e diventa il capo stipide di ognuno di noi, di ogni Yehudi che è discendente di Yehuda, perché fa Kiddush Hashem pubblico. Ecco che Caleb fa un po' la stessa cosa, anche lui stava per toccare il fondo, ma ha la forza di staccarsi da questa cattiva compagnia. Tanto è che vuol dire il regalo, tutta la regione di Hebron e di Jerusalemme, cioè di tutta quella parte che è sotto la tribù, che apparterà alla tribù di Yehuda, la cosiddetta Giudea. Allora a questo punto il Talmud ci dice: sì, ma c'è un altro degli esploratori di questi 12 che si è staccato da questa congrega, no? E dice: per quanto riguarda Yoshua, come a dire, ma oltre a Caleb c'è pure Yoshua che va in controtendenza a tutta questa cattiva compagnia. E come è successo per Yoshua? Yoshua ha avuto un altro percorso. Yoshua Moshe ha chiesto per lui a Hamim, quando in questa parasha Moshe chiamò Hoshea Minon e Yoshua, e questa aiuta che gli aggiunge sta per Yoshiah Meazad Meragherim, Dio ti salverà da questo cattivo consesso degli esploratori. Vedete, qui il Talmud ci vuole indicare due percorsi molto differenti. Mentre Caleb fa tutto con le sue forze, non riesce a da solo, come ha fatto Yehuda, ovviamente con l'aiuto di Hashem, con il secondo volta, Yoshua ha un'immunità che e il suo maestro lo protegge. Cioè, non a caso Yeshua discende da Yosef, perché Yeshua era nipote di Efraim, Efraim è figlio di Yosef, e Yosef è quel figlio che è forse il più protetto dal suo padre. E non, all'inizio Yosef è protetto dalla tunica, il padre lo avvolge di protezione, è messo dentro a una torre d'avorio, cioè come per Yeshua c'è Mosè che ha chiesto già pietà per lui, dandogli una iota in più, che in qualche modo è il marchio, il segno che lo protegge da ogni pericolo. Non ha lo stesso percorso di Caleb, è bellissimo qui, che anche nella storia futura del popolo ebraico, questi due giganti, figli di Israele, questo confronto fra i due figli più importanti di Jacob, che sono Yosef e Yehuda, che sono due visioni del mondo parallele ma subalterne. Vedete come si ripete, come si ripercorre questa storia che giungerà fino alla fine dei tempi, con un Mashia ben Yosef, un Messia figlio di Yosef, un concetto tra l'altro molto ripreso dalla tradizione cristiana, è ripreso nella loro forma, Messia figlio di Giuseppe, dove Mashia ben Yosef è colui che deve preparare la strada per Mashia ben David, che è della nipote di Yehuda. Allora, ci sono due percorsi che ci insegnano come questi due esploratori che vanno incontro a Tendessa, uno capisce che andare in Israele significa andarci equipaggiati di una storia, di un bagaglio, di inserirsi come un anello di una catena che parte da Ramadino. Quindi fate qua. E dove va? A Hebron, a questo luogo di ricongiunzione, di attaccamento alla storia, che non è a caso il posto che Abramo acquisterà per seppellire sua moglie, perché lì sono sepolti Adamo ed Eva, la prima coppia. Quindi c'è un ricongiungimento raddoppiato, triplicato, alla prima coppia umana, alla relazione del mondo. Andare in Israele significa tornare nel canale, significa tornare ai primordi della storia e dell'umanità. Il percorso di Yeshua è un percorso che invece si va facendo Shimush Chachamim, facendo gli Shamashim dei maestri. Yeshua è lo Shamash di Mosè, e dove c'è un maestro che attraverso la sua guida, il suo insegnamento, ti può dire che ti dà un aiuto in più. Significa da dove viene sta Yod. C'è un Midrash che dice che la Yod che Hashem ha tolto a Sarai, chiamandola Sarah, va a Oshea che diventa Yeshua, cioè colui che entrerà per primo e che conquisterà per primo Eretz Israel, che è Yeshua, che è l'unico insieme a Caleb che è stato in Egitto, che traghetta l'ebreo dell'Egitto all'ebreo di Eretz Israele, proprio il ponte, il traghettatore dal passato e dal futuro. Al futuro prende nome, prende l'identità da colei che è uscita da Ur-Kasdim e che per prima entrata in Eretz Israele con la sepoltura, che ci ha dato a tutti il diritto l'atto giuridico di possedere Israele. Guardate la profondità di questo midrashi. Ora, sarebbe da dire tantissime cose sul prosieguo di questa importante e fondamentale parasha, perché questi uomini così importanti, questi tzadikim, questi gedolim, non sono voluti entrare in Eretz Israel e hanno causato questa punizione così forte, anche il peccato del vitello d'oro, terribile, l'idolatria, l'omicidio e rapporti incestuosi. C'è stata una teshua, sono stati perdonati, c'è stata ridata una seconda Torah, perché non siamo ancora usciti dal peccato degli esploratori. Il giorno di Tisha B'Av è rimasto ancora il primo di questo, è il primo di Tisha B'Av della nostra storia ed è la causa di tutti i Tisha B'Av successivi, con questo paradosso che la data del nostro esilio viene fissata da Kadosh Baruch Hu ancora prima del nostro ingresso in Eretz Israele. È terribile questa cosa qua. Ma perché queste persone che hanno visto miracoli, la generazione della Torah, della manna, non sono voluti entrare in Eretz Israele? Diverse, tante sono le spiegazioni, ne portiamo due. Una ce la dà lo Zohar. Sono persone che non vogliono perdere il loro status, c'è il loro compito importante, ma non solo per prestigio personale. Pensano di essere, e lo sono, persone necessarie per la vita di Am Yisrael. Io non posso muovermi da qui perché faccio il rabbino di questo tempio, di questa comunità, ho una responsabilità, io sono il presidente qui. Sappiamo che in Israele siamo il Signore, nessuno di noi oggi va in Israele e dice: ma io sono stato il rabbino di questa comunità. Sei un ebreo qualunque. Questi personaggi non vogliono perdere questo status e questo privilegio. E purtroppo questo l'abbiamo già visto nella parasha di Nesim, l'abbiamo rivisto in Beato Terah. Ognuno ha i suoi scheletri nell'armadio, ognuno vuole mantenere le proprie prerogative. Un'altra interpretazione, che è un'interpretazione molto presente nel mondo hassidico, soprattutto riportata dalla Chidushe Haim, il Rebbe Iguer, sostiene che questa generazione è troppo legata alla dimensione del Sinai e tutta la crisi che inizia con il libro di Bemidbar è iniziata tutta dalla parasha della scorsa settimana, dal verso che dice: e partirono dal monte di Hashem, ma i sumi a Hashem. Quando ci si stacca da una dimensione così alta, così miracolistica, cioè sono una generazione che ha contatto diretto con Hashem ogni momento, che si ciba di manna, che non ha altri pensieri per la testa se non la Torah. È una generazione molto spaventata dalla vita ebraica reale, dal costruire una nazione con le proprie forze, con le proprie responsabilità, con una dimensione in cui non ci sono più i miracoli a portata di mano, in una dimensione che il pane non scende più dal cielo, ma bisogna farlo uscire dalla terra, mozzire, minare, ovviamente sempre con l'aiuto di Hakadosh Baruch Hu, è lui che fa uscire il pane dalla terra, ma lo devo fare anche con il mio sudore, con il mio sacrificio del lavoro, togliendo del tempo allo studio, alla preghiera, quella dimensione totalmente spirituale ed è inevitabile che questa prospettiva crea spavento, crea panico, crea destabilizzazioni. Ecco perché questa è una generazione del deserto che non è ancora pronta per entrare in Israele, ci vuole una nuova generazione, eccetto invece Caleb e Giosuè, che vengono a dirci, come dice il testo, quando il popolo dice non ce la possiamo fare, che si sentono talmente piccoli ai loro occhi che vedono i giganti, ma forse vedono giganti non proprio perché oggettivamente ci sono dei giganti, ma perché loro occhi si sentono piccoli, e quando tu ti senti piccolo ai tuoi occhi, per un ebreo sentirsi piccoli vuol dire sentirsi piccoli di emunà, sentirsi piccoli di Torah, anche agli occhi degli altri sarai piccolo. Caleb dice, Nuhalba, noi ce la possiamo fare. Cioè quando si ha emunà, quando ci si lega al passato ai patriarchi, si può conquistare, si può andare in qualsiasi posto, se siamo certi che Kadosh Baruch Hu ci dà la sua protezione, tanto è che dopo questo fallimento ci sarà un gruppo che dice, vabbè, ci riproviamo a conquistare Israele, e lo vogliono fare in forma naturale, secondo i criteri della storia, senza portare l'arca, senza la Torah, saranno distrutti in un attimo. Questo perché la nostra storia non cammina secondo dei criteri di normalità, secondo le leggi militaristiche, secondo le leggi dell'economia, ma c'è sempre qualcosa di più, come dice il primo Rashi. Dobbiamo essere convinti della forza con cui Kadosh Baruch Hu ci guida. Allora, con queste parole chiudiamo questo ciclo di lezioni svolto quest'anno per il collegio rabbinico, e speriamo di vederci presto dal vivo, tutti sani e liberi, in salute. Vi auguro Shabbat Shalom e Bezorot Tovot Yashem. Ci benedica tutti e ci faccia uscire presto da questa situazione. Amen.